Gine.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Ah, carrella. Dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
e ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hardisk. Mi scattano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta, in bocca pure Nada Lestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
E allora 909, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 7 50. Io darei inizio ufficialmente alla lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, su cui troviamo principalmente due notizie. La prima notizia con corredo di foto riprodotta su tutte le prime pagine con la lodevole eccezione del manifesto, devo dire, ritrae l'inizio delle deportazioni della nuova epoca Trump verso il Messico. Una foto che in realtà non viene dal nulla, è la foto postata dall'account ufficiale della Casa Bianca. Ritrae una fila di ragazzi, uomini messicani in catene, uno dietro l'altro, che entrano in un aereo appunto per la deportazione. Dico con la lodevole eccezione del manifesto, che invece sceglie di aprire con la stessa notizia, ma ritraendo invece le persone in attesa della deportazione, invece che riproporre l'immagine scelta da Trump stesso e ripostata sull'account X della Casa Bianca per diciamo battersi il petto e diciamo imporre pubblicamente questo immaginario di una nuova era in cui tutte le persone diciamo verranno deportate. Il Pentagono mostra le foto dei migranti incatenati e caricati sugli aerei militari per essere espulsi, così apre La Stampa. Il titolo ha caratteri cubitali, è la deportazione, e a corredo, diciamo, della pura cronaca ci sono tutta una serie di articoli di commento che a breve andremo a vedere. L'altra notizia che troviamo, diciamo, su tutte le prime pagine è riguarda invece il settore bancario creditizio. Monte dei Paschi, Generali, il via libera del governo, offerta ostile di Siena per Mediobanca con il consenso della Premier, il piano Caltagirone per il Leone, il risico degli istituti di credito. Il Monte Paschi perde il 6%, Piazzetta Cuccia, ovvero Generali, su del 7%, le contromosse di Nagel. E questa, diciamo, è la seconda notizia che troviamo su tutti i quotidiani, con il corredo di altre questioni. Santanchè che non vuole dare le dimissioni, ne parla Ilario Lombardo sulla prima pagina della Stampa. Santanchè ora è sola, anche la russa cede. E poi c'è Putin. Putin si sarebbe detto disposto a parlare con Trump, quindi in una negoziazione bilaterale della pace, ma non vuole l'Italia al tavolo della pace. Questo è il titolo sulla prima pagina della Stampa, dell'articolo a firma di Stefano Stefanini. Anche questo lo troviamo su tutte le prime pagine. Non vuole l'Italia al tavolo della pace per l'impegno, insomma, del governo italiano in linea con l'Unione Europea a fianco di Zelensky. Ma entriamo un po' nel merito. Nelle prime pagine interne della Stampa si parla innanzitutto, appunto, dell'OPA di MPS, quindi di Monte dei Paschi. Lancia l'assalto OPA su Mediobanca, il Tesoro è contento, l'istituto senese vuole Piazzetta Cuccia, il ministro Giorgetti spero che il mercato dica sì. Questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Balestreri a pagina 2 della Stampa. Piazza Affari boccia la prima proposta, l'investimento non è stato concordato. Dopo la reazione dei mercati, il valore è a sconto del 9%, la partita per controllare Generali. E in retroscena su questa vicenda lo firma Alessandro Barbera a pagina 3. Chigi Bank, mossa del cavallo di Meloni per il terzo polo tricolore della finanza, i contatti con Lovaglio e Caltagirone per il sì. Sempre su questo tema proseguono le successive pagine interne della Stampa. Francesco Spini ci parla, appunto, delle reazioni di Mediobanca all'OPA di Monte dei Paschi, l'offerta è ostile e bassa, Mediobanca gioca in difesa l'ipotesi del Cavaliere Bianco, la D di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel temeva un'offensiva da parte dei suoi azionisti storici, la battaglia si giocherà sul tavolo degli avvocati e in borsa, insufficienti i risparmi attesi. E poi infine Gianluca Paolucci a pagina 5, caccia al leone, Caltagirone e Milleri puntano a cambiare gli equilibri, Generali è il vero obiettivo. L'alleanza con Natixis ha accelerato, la decisione del Monte di scalare Mediobanca. Di questo proveremo a vedere, insomma, qualcosa più nel dettaglio dalle pagine del Manifesto fra poco. Ma passiamo invece agli Stati Uniti, al tema Stati Uniti. La Stampa dedica moltissime pagine interne. In catene è il titolo del reportage dagli Stati Uniti di Francesco Semprini all'aeroporto, dove è stata scattata la foto che ha fatto scandalo con i migranti legati ed espulsi. È un viavai di veicoli e C-17 che decollano e la Casa Bianca insiste: cacciamo i criminali. I cancelli d'ingresso sono congestionati dal viavai di veicoli in entrata e in uscita, un traffico al di sopra della normalità rispetto alla pur sempre intensa quotidianità che caratterizza questa base dell'esercito degli Stati Uniti, situata nella contea di El Paso, una delle più grandi. A 5 giorni di distanza dall'insediamento di Donald Trump, al 1600 di Pennsylvania Avenue e l'immediata firma dei decreti esecutivi sulla stretta all'immigrazione clandestina, in quest'area di circa 4500 km quadrati tra Texas e Nuovo Messico si incrociano i destini di realtà assai distanti tra di loro, di chi arriva e di chi va, della legge e dei fuorilegge. Questi ultimi sono i migranti irregolari che si sono macchiati di crimini, reati penali per i quali sono stati considerati meritevoli di arresto in quelle prime retate senza quartiere delle forze dell'ordine, a più riprese annunciate da Trump in campagna elettorale. Promesse fatte, promesse mantenute, recita il post sul profilo X della Casa Bianca, in cui si osservano i detenuti in manette entrare nel portellone posteriore di un C-17 nella prima deportazione dell'era Trump, ma che di cui già Barack Obama e Joe Biden avevano fatto congruo ricorso. Infatti anche questo è bene sottolinearlo. Li chiamavano rimpatri, edulcorante lessicale ad uso e consumo del politicamente corretto, addirittura woke, ma che c'entra? Una questione di marketing politico, come del resto Trump ci tiene a chiamarle deportazioni per cicatrizzare l'impronta Law and Order. Ecco, questo diciamo è l'incipit di questo lungo reportage di Francesco Semprini. La Stampa propone anche un articolo di commento di Bernard-Henri Lévy. Se l'America non è più un modello per l'Europa, i tre nodi dell'era Trump. Il presidente tratta gli alleati e il Canada con un'inciviltà senza precedenti. Il compromesso sull'Ucraina è licenza di uccidere. Su Israele, piano abborracciato. Questi sono i tre punti del commento di Bernard-Henri Lévy, che trovate a pagina 7, ma a pagina 6 in realtà c'è un'altra questione sempre relativa agli Stati Uniti. Ieri c'è stata a Washington la marcia contro l'aborto. I manifestanti anti-aborto al raduno Marcia per la Vita di Washington, a cui ha presenziato J.D. Vance, quindi il nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, ma anche lo speaker della Camera Mike Johnson. Circa 150.000 persone hanno marciato lungo il Mall di Washington nella March for Life, giunta alla 52esima edizione. Quest'anno, ci dice Alberto Simoni a pagina 6 della Stampa, lo sguardo è rivolto a Capitol Hill, perché ai legislatori che il movimento pro-life chiede le risposte per un'ulteriore stretta sul diritto d'aborto negli Stati Uniti, dopo che la sentenza della Corte Suprema del giugno del 2022 ha sancito la fine della Roe contro Wade, che nel 73 aveva sancito il diritto all'aborto in tutti gli states. Donald Trump ha mandato un videomessaggio alla vigilia della manifestazione. Il presidente ha graziato 23 persone accusate e condannate in base al FACE Act. Votata nel 94, questa legge consente al governo federale di incriminare chiunque tenti di entrare in una clinica e minacci l'uso della forza allo scopo di interferire con le attività mediche. Non è una legge sull'aborto, è stata applicata anche a tutela dei medici obiettori che operano in alcuni ospedali. Almeno 11 delle persone graziate da Trump erano state accusate di aver interferito con le attività mediche ed erano state condannate a pene dai 6 mesi ai quasi 5 anni. Non avrebbero dovuto essere perseguiti, molti di loro sono anziani, ha detto Trump, dicendosi onorato di firmare la grazia. Fra le persone perdonate c'è Lauren Handy, leader del gruppo Progressive Anti-Abortion Uprising, che è accusata di aver cospirato nel 2020 per assaltare una clinica di salute riproduttiva a Washington. Sono riusciti a occupare per alcune ore la Surgery Clinic e un'infermiera era stata arrestata. La fine della Roe contro Wade ha diviso l'America in stati con legislazioni più o meno restrittive sull'aborto e stati in cui il diritto è pienamente tutelato. Non ha però portato a una diminuzione delle interruzioni di gravidanza. Due terzi degli aborti avvengono tramite pillole che le donne che vivono negli stati antiaborto possono procurarsi e farsi spedire da altri stati liberal. Fermare questo mercato è l'obiettivo del movimento pro-life. Lo strumento è il rafforzamento del Comstock Act, una norma del 1873, praticamente dimenticata, che criminalizza l'invio di materiale utile per gli aborti. Intanto ieri Meta ha dovuto spiegare perché i post sui social Instagram e Facebook di alcuni fornitori di servizi per l'aborto e di spedizione di medicinali sono stati oscurati e poi chiusi. Violano le norme sul commercio di medicinali, la nota di Meta, per gli attivisti però è solo l'anticipo di una nuova battaglia. Quindi questo è il fronte salute riproduttiva, che ovviamente anch'esso sta diciamo è oggetto alla scure trampiana contro le libertà e pro discriminazione. È notizia di poco fa che diciamo è iniziata l'epurazione sempre negli Stati Uniti, del personale antidiscriminazione. L'amministrazione Trump ha ordinato alle agenzie federali di chiudere tutti gli uffici che promuovono la diversità e la giustizia ambientale e di licenziare i dipendenti che vi lavorano già in congedo forzato entro 2 mesi. Il licenziamento su larga scala di dipendenti incaricati di combattere la discriminazione nell'apparato statale avviene il 5º giorno del secondo mandato di Trump. Riguarda tutti i dipendenti dell'amministrazione federale impegnati nei programmi di diversità, equità, inclusione e accessibilità. E sulla stampa continua l'excursus, diciamo, sull'inizio della 47esima presidenza a guida Trump. Trump show a Los Angeles, di questo parla Alberto Simoni a pagina 8, corrispondente appunto da Washington. Meloni, ok, i dazi vedremo, insiste sul Canada, 51esimo stato, visita le zone disastrate in North Carolina e California. Per Trump la protezione civile è inutile burocrazia, poi pone le sue condizioni all'invio degli aiuti federali, obbligo di carta d'identità per poter votare. Questo, diciamo, la sintesi nel titolo dell'intervento appunto a Los Angeles di Donald Trump. Sull'Italia ha detto a una domanda se il nostro paese sarà risparmiato dalla scure dei dazi doganali, vista la sintonia fra Meloni e Trump, il presidente risponde: lei mi piace molto, vediamo cosa accadrà. Il presidente è concentrato sulle questioni domestiche, la tappa su dei luoghi simbolo dei disastri ambientali è occasione per sottolineare gli errori di Biden e soprattutto quelli della FEMA, la protezione civile federale americana. Il presidente ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per riformarla e renderla efficiente, ma ha anche detto che vorrebbe smantellarla. La sua idea è che in queste situazioni gli stati dovrebbero essere in grado di gestire le emergenze, il governo federale dovrebbe fungere da supporto. La tappa di Los Angeles aveva anche dei risvolti politici complessi, visto il rapporto pessimo che lega Gavin Newsom, governatore democratico della California, e il presidente repubblicano, che lo chiama Newscam. Al briefing con i soccorritori c'era la sindaca di Los Angeles Karen Bass, finita nella bufera per come la città ha reagito agli incendi e soprattutto perché era in missione all'estero quando le fiamme hanno invaso Altadena e le Palisades. Donald Trump ha promesso aiuti alla California, ma li ha vincolati in un gesto inusuale secondo i commentatori. Ha condizionato infatti l'intervento federale a 2 cose: l'obbligo di avere una carta d'identità per votare e, in secondo luogo, ha detto che gli aiuti arriveranno solo dopo che Newsom avrà dato ordine di sbloccare bacini e riserve d'acqua nel nord della California per aiutare Los Angeles. Quindi questo erano alcuni dei delle notizie, diciamo una breve sintesi dell'intervento di Trump a Los Angeles. Trump ha anche tolto la scorta a Fauci: se la paghi da solo cadono gli ex collaboratori, l'immunologo è stato minacciato per le sue decisioni sul Covid. E sempre sugli Stati Uniti c'è poi un'intervista a Stephen Markley, lo scrittore statunitense. Comincia l'incubo americano, l'Unione Europea sarà la nostra salvezza, le elite economiche daranno ogni colpa ai gruppi di emarginati. E poi ancora un'altra notizia che in qualche modo riguarda gli Stati Uniti, ma riguarda anche l'Italia: la visita di ieri del fratello di Musk, che si chiama, adesso ve lo dico perché prima l'ho letto ma l'ho già dimenticato, Kimball Musk, fratello minore del multimiliardario Elon, anche lui in Tesla e SpaceX. Blitz del fratello di Musk a Palazzo Chigi, dalla premier a sponsorizzare i suoi droni. Stretta di mano con Meloni, incontri con Giuli e Salvini. Ad accompagnarlo nei palazzi romani l'amico Stroppa e Veronica Berti, moglie di Bocelli. E su questo l'opposizione chiede al governo di riferire in Parlamento. Ecco, questo era un altro pezzetto di notizia. Infine c'è un'intervista a Elena Cattaneo, scienziata, sulla decisione di Trump di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui è seguito anche un ordine del giorno a firma Lega per proporre l'uscita anche dell'Italia dall'OMS, l'Italia fuori dall'OMS, qualunquismo col nazionalismo scientifico si va a sbattere, dice la scienziata Cattaneo. La proposta della Lega mi ricorda Farage con la Brexit, ma sulla sanità le sue erano bufale. Chi decide come Trump di lasciare l'organizzazione dica dove troverà i dati per fronteggiare le emergenze. Si chiude poi la pagina sugli Stati Uniti della Stampa con appunto il dialogo bilaterale tra Stati Uniti e Russia. Putin prova a sedurre Trump, lui avrebbe evitato la guerra, l'Italia non avrà nessun ruolo, lo zar, ovvero Putin, pronto a un negoziato diretto, tra noi un rapporto di fiducia, nel 2020 gli rubarono la vittoria, attacco a Roma e contro la Russia, non siederà al tavolo per Kiev. E secondo Zelensky si tratta di manipolazioni. La reazione di Palazzo Chigi a queste parole di Putin viene affidata a Crosetto, è una strategia per dividere l'Occidente. Palazzo Chigi, nulla di cui preoccuparsi, la Lega, non ci sono mediatori europei, forse la Turchia, il governo resta prudente, fiducia negli Stati Uniti. E infine c'è un'analisi di Stefano Stefanini a pagina 13, il gioco delle parti, tutti e due vogliono, cioè sia Trump che Putin, vogliono un vertice da soli senza Ucraina né Unione Europea, fanno i duri e ammiccano in un teatrino che non promette nulla di buono. Questa era la lunga pagina interna della Stampa sugli Stati Uniti e sulla vicenda Monte dei Paschi generali. Sulla prima pagina troviamo però anche altre notizie, innanzitutto un articolo di commento di Gianluca Paolucci, in realtà sempre sulla vicenda Monte dei Paschi generali, la sfida di Roma alla finanza del Nord. C'è poi la questione Santanchè, ora è sola, anche la russa cede, Daniela Santanchè è ormai isolata, dice Ilario Lombardo, a prendere le distanze dalla ministra del turismo e anche il suo sponsor politico e amico di sempre, Ignazio La Russa. Io credo che sia comunque in una fase di valutazione, credo che stia valutando e valuterà bene quello che deve fare, ha detto ieri il presidente del Senato. C'è poi un articolo di commento di Massimo Cacciari, le nuove elite USA e la scelta di Giorgia. E poi c'è un'altra notizia, in realtà di grande rilievo, riguarda appunto la violenza di genere, violenza domestica, perché se ne parla alle pagine 18 e 19 della Stampa, ma c'è anche un articolo di commento sulla prima pagina che poi continua a pagina 27, il boom degli omicidi in famiglia nella società delle disuguaglianze. Andiamo però a vedere la cronaca, pagina 18 e 19, c'è stata appunto la relazione della presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, all'inaugurazione appunto dell'anno giudiziario, che ha fatto un punto sui dati sulla violenza domestica e di genere. La metà degli omicidi avviene nelle famiglie, è più difficile fare giustizia. La presidente della Cassazione Margherita Cassano inaugura l'anno giudiziario, la stoccata alla politica serve rispetto reciproco, nordio, totale indipendenza. Ora, al di là di questa sempitura, diciamo contrapposizione tra governo e magistratura, quando appunto il testo di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è stato approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento, l'ANM, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, aveva promesso per appunto la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario una protesta dura contro Nordio, ma appunto in questa diciamo relazione della presidente della Cassazione si parla di violenza di genere. Nel 2024, su un totale di 314 omicidi volontari, 151 sono maturati in ambito familiare o affettivo e in 96 casi hanno come vittima una donna. Il triste bilancio presentato dalla prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario davanti a Mattarella e a Nordio. Dati allarmanti, dice, espressione di una perdurante, angusta concezione della donna quale oggetto di possesso e dominio da parte dell'uomo. Numeri, quelli forniti da Cassano, che raccontano una visione dei rapporti sentimentali basata su logiche di prevaricazione sessuale, favorite anche dai social media, che producono e riproducono stereotipi stereotipi di genere, nuove forme di violenza di genere online e amplificano il linguaggio violento. Non è purtroppo ancora giunto il tempo in cui, mutuando le parole della poetessa Alda Merini, la libertà di una donna possa misurarsi dall'intensità dei suoi sogni. Questo un passaggio dell'intervento diciamo, su questo c'è anche un dossier di Flavia Mabile alle pagine 18 e 19 che fa un punto sui reati, sui dati relativi ai reati da codice rosso. Quando si parla di codice rosso si parla appunto della legge del 2019 sulla violenza di genere, che ha introdotto delle corsie preferenziali nelle procure per i reati afferenti alla violenza domestica e di genere. Dal matrimonio forzato allo stalking, ci dice Flavia Mabile, aumentano i reati da codice rosso, sempre più chiamati al 1522, ma il 73% delle donne non denuncia, hanno paura. Mancano però statistiche approfondite. Per Valente c'è una legge, ma non i decreti, e questo lo trovate alle pagine 18 e 19. E la presidente Cassano, dice Flavia Mabile, prosegue spiegando che sono in progressivo costante aumento nell'ultimo triennio i cosiddetti reati spia, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking, dei quali i femminicidi costituiscono spesso il tragico epilogo, nonché gli altri reati ricompresi nel cosiddetto codice rosso, tra cui violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, eccetera. Queste cifre invece forse fanno piacere, questa è Flavia Mabile, non è più la presidente della Cassazione, faranno piacere a un governo che sull'inasprimento del codice rosso ha fondato una delle poche misure concrete approvate in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Resta un ultimo richiamo da parte della presidente della Corte di Cassazione sul silenzio e sulla paura che ancora circonda questi reati. A rendere più grave l'allarme lanciato ieri, dice Flavia Mabile, è un'altra mancanza da parte del governo che crea un quadro confuso, spesso opaco, incompleto, eccetera. Sul fenomeno si fa riferimento a dati Istat che pubblica rapporti periodici. L'ultimo risale al 20 novembre, include un focus sulle vittime donne di omicidio e le relazioni con il loro assassino. Altri rapporti affrontano temi specifici come il ruolo dei centri antiviolenza e l'impatto dei social. L'ultima indagine ampia, che analizza più in profondità il fenomeno, risale al 2014, 10 anni fa. Ci sono poi dati del Ministero dell'Interno, altre rilevazioni Istat con cifre raccolte seguendo metodi diversi e quindi non comparabili. Quella delle statistiche è una battaglia combattuta e vinta nel 2022, quando il governo era guidato da Mario Draghi e fu approvata la legge 53, che però è ancora in attesa di applicazione. Valeria Valente, senatrice del PD e componente della commissione bicamerale contro il femminicidio che quella legge l'ha voluta, spiega: insieme a una lettura finalmente corretta e giusta del fenomeno della violenza che fa la presidente Cassano, è prezioso e necessario avere numeri e dati oggettivi e puntuali per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza, e non solo quelli che può registrare il sistema giudiziario, come per esempio quelli dei centri antiviolenza o dei pronto soccorso. Per questo aspettiamo l'approvazione dei decreti attuativi della legge sulle statistiche. E con questo io chiuderei la prima pagina della Stampa, quando sono le 9:34, una piccola pausa musicale e poi torniamo con la lettura delle altre prime pagine di oggi.
Fermata, bomba disinnescata, c'è chi con il colpo di cassa.
Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole. So giù che il popolo nulla si muore. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. Rappresaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e ti impera. Chi tace non si schiera. Chi frega la chi spera. Chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera.
E 37, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo alla Repubblica, i migranti deportati, anche qui la stessa foto di cui parlavamo prima, le persone incatenate, questi uomini messicani incatenati in fila per entrare sull'aereo che li deporterà in Messico. La Casa Bianca pubblica l'immagine di una fila di uomini in catene imbarcati su un aereo militare. Putin pronto a incontrare il presidente statunitense per l'Ucraina, Kiev, nessuna trattativa senza noi e l'Unione Europea. Questo il titolo di apertura di Repubblica. Trump apre all'Italia sui dazi. Meloni mi piace, vedremo. E poi sulla colonna di sinistra c'è il tema finanza, l'operazione di Monte dei Paschi per tentare la scalata a Mediobanca. Piazzetta Cuccia replica, un'operazione ostile. E anche Repubblica decide di aprire le prime pagine interne su questo tema, le pagine dalla 2 alla 4. MPS tenta la scalata a Mediobanca, nasce il terzo polo ma il mercato frena. L'amministratore delegato Lovaglio, che è dal Tesoro, il titolo perde il 7%. E poi invece c'è un commento a pagina 3, operazione pasticciata, Piazzetta Cuccia, l'offerta non fa paura. E poi appunto Caltagirone, Francesco Gaetano, Caltagirone e Milleri, avanti tutta, questa volta ce la faremo. Quindi i giornali descrivono questa operazione come uno scontro tra la finanza milanese e la finanza romana. E a pagina 4 Giuseppe Colombo ci parla delle reazioni del governo all'operazione finanziaria. La regia del governo sul blitz, Giorgetti, è nell'interesse dell'Italia. Meloni ha dato l'ok convinta della necessità di una contromossa dopo l'operazione tra Trieste e i francesi sul risparmio gestito. Forza Italia chiede l'uscita dello Stato da Monte dei Paschi, ma Fratelli d'Italia non vuole. Opposizione all'attacco, il PD, il ministro venga a riferire. A me sembra che il PD dica solo questo su tutti i temi da giorni. E poi c'è anche un'intervista a Salvatore Rossi, ex direttore generale di Banca Italia. La sponda della politica ai soci privati è poco elegante, bene le fusioni, meglio se europee. E infine a pagina 5 l'analisi di Francesco Manacorda, le mani della destra sul tesoro del credito e l'obiettivo generali. Sempre sulla questione finanziaria vi segnalo anche questo articolo di Francesco Manacorda, che inizia dalla prima pagina e poi continua a pagina 5, il governo banchiere. E poi sulla questione delle deportazioni, ma soprattutto sulla 47esima presidenza statunitense e sul secondo appunto mandato Trump, c'è un lungo editoriale di Massimo Giannini, La costruzione del nemico straniero, che inizia sulla prima pagina e poi continua a pagina 27. Io non lo leggerò interamente, vi leggo l'incipit perché è un grande piagnisteo di Giannini su quanto è brutto Trump, come se fosse appunto la cattiveria incarnata in un unico uomo, senza insomma vedere come tanti degli ordini esecutivi che Trump ha adottati in questi giorni non solo hanno sponda anche nelle destre europee, ma insomma sono l'esacerbazione di tante cose che abbiamo visto anche in Italia e in Europa. Comunque le immagini dicono più delle parole, dice Giannini in questo editoriale dal titolo La costruzione del nemico straniero. Ce ne sono due in queste ore che fotografano al meglio l'era del trumpismo melonismo nella quale ci stiamo gioiosamente inabissando, noi vecchi democratici zavorrati dal carico delle nostre stupide valigie marca Walk, ancora stipate di futili valori morali e inutili principi costituzionali. La prima immagine l'ha postata alla Casa Bianca, 9 poveri cristi immigrati e incatenati in fila verso l'aereo militare che li rispedirà nel paese dal quale erano partiti per inseguire una speranza. Veramente io odio questa retorica. Sotto i volenterosi carnefici del tycoon riportano l'annuncio, i voli per le deportazioni sono iniziate, sopra scolpiscono lo slogan promesse fatte, promesse mantenute. La seconda immagine l'ha pubblicata l'autorità di Tripoli, il comandante libico Al-Masri, felice come una Pasqua che scende da un Falcon tricolore. La didascalia recita: il momento dell'arrivo del capo dell'ufficio della polizia giudiziaria all'aeroporto di Mitiga. La folla festante lo porta in trionfo gridando irridente gli italiani. Dietro questa duplice fetida iconografia c'è una comune mefitica ideologia, il filo nero che le unisce, la costruzione dello stesso nemico, lo stigma razziale sullo stesso capro espiatorio, lo straniero. Ecco, questo è l'incipit di questo lungo editoriale che mi fa infuriare perché per tanti motivi, però insomma diciamo che questo rimpatrio con tanto di volo di Stato di Al-Masri in Libia è diciamo c'è poco da imputare al governo Meloni, insomma, quando questi rapporti privilegiati con la Libia sono ben storici, li ha accelerati notevolmente Minniti, e quindi insomma la Libia ci ha sempre servita per controllare le partenze dal Nord Africa di persone migranti, quindi è inutile adesso piangersi addosso e dire i poveri cristi che vengono deportati. Ma invece questa era la prima pagina di Repubblica, in realtà c'è poco altro, ma da Repubblica volevo leggere in realtà altre due cose nelle pagine interne, a partire appunto dalla vicenda Al-Masri che viene ricostruita a pagina 17. Al-Masri, tutti i rilievi dell'AIA, procedimento in vista, ne parla Giuliano Foschini. C'è un precedente recente che viene citato all'AIA per spiegare il vicolo stretto in cui si è infilata l'Italia nella storia di Al-Masri, ed è la procedura di infrazione contro la Mongolia per non aver arrestato Putin. Lo Stato è stato deferito all'Assemblea per non aver ottemperato alla richiesta di cooperazione, spiega una fonte della Corte. È un atto estremo che difficilmente arriverà fino al termine, ma che è sul tavolo dopo la scelta del governo di scarcerare Al-Masri e le parole durissime del ministro degli esteri Tajani, che ha detto all'AIA non hanno la verità. Il procedimento intanto è partito, l'Italia dovrà dare infatti spiegazioni formali alla Corte, dovrà chiarire una serie di elementi che in queste ore gli esperti continuano a ritenere inspiegabili. Il primo punto è perché si è ritenuto, e questo a dire il vero lo ha fatto la Corte di Appello di Roma, necessaria l'interlocuzione con il Ministero della Giustizia, non era vincolante, dicono i giuristi europei. Di più, l'AIA aveva in realtà avvisato il governo italiano del mandato e lo aveva fatto attraverso il canale che era stato indicato come ufficiale, ovvero il magistrato di collegamento che lavora nell'ambasciata italiana in Olanda, che aveva ricevuto l'incartamento in contemporanea con l'Interpol. Inoltre nel mirino dei giuristi è finita anche la decisione del Ministero dell'Interno di espellere Al-Masri. L'articolo 11 della legge, la 273 del 2012, che regola i rapporti con la Corte Penale Internazionale, prevede la possibilità del ricorso in Cassazione, possibilità che con il rimpatrio immediato è stata evidentemente negata. A inasprire i rapporti con la Corte Internazionale poi è quanto fatto trapelare da Chigi, e cioè che il caso Al-Masri possa essere una rappresaglia dopo che le parole caute dell'Italia sull'arresto di Netanyahu, perché la Corte si è mossa soltanto quando il generale libico è arrivato in Italia e non nei 12 giorni precedenti in cui era in giro per l'Europa, si è chiesta la capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, Carolina Varchi. In realtà la Corte si è mossa appena ricevuto gli atti. Il ritardo, se di ritardo si può parlare, è da attribuire eventualmente alla polizia tedesca, che tra l'altro ha interloquito con la Procura e mai con la Corte. Un pasticcio che rischia di avere conseguenze anche in Italia, dove mercoledì in aula ci sarà di nuovo il ministro degli interni Piantedosi con un'informativa, mentre al Copasir dovrà risponderne il ministro della giustizia Carlo Nordio in un'audizione già programmata. Proprio il Copasir è uno dei terreni caldi dello scontro, perché è possibile che in quell'aula vengano approfonditi non soltanto i rapporti di Almastri con il nostro paese, ma anche le modalità della sua scarcerazione. Già al mattino di martedì, prima che ci fosse il provvedimento di scarcerazione, un aereo dei servizi si era mosso per Torino in vista del rimpatrio e un altro aereo di Stato aveva portato in Libia i tre amici con i quali Almastri era arrivato a Torino. Quindi questo era, diciamo, un punto sulla vicenda dei rapporti tra Almastri, tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale, sempre a pagina 17, con una discutibile etichetta: l'emergenza. Si parla dei centri in Albania, ondata di sbarchi, tornano operativi i centri in Albania, quindi per Repubblica ancora nel gennaio del 2025 l'immigrazione è un'emergenza, di questo prendiamo atto, ce ne parla Alessandra Ziniti. Il governo ha deciso di non aspettare, con un'improvvisa accelerazione nelle ultime 48 ore ha deciso di riaprire i centri in Albania. Di non aspettare chiaramente la decisione della Corte di Giustizia, che è stata fissata il 25 febbraio. E così da Palazzo Chigi è arrivato l'ordine di far ripartire una nave della Marina Militare, questa volta non più la Libra ma il pattugliatore Cassiopea. Ieri sera a bordo c'erano solo 7 migranti, ancora una volta di Bangladesh ed Egitto, selezionati da un barcone con 50 persone. Ma questa volta l'ordine partito dal Viminale è di mettere insieme un nutrito gruppo di migranti provenienti da paesi sicuri e non di dirigere la prua verso l'Albania con poche persone a bordo, come è accaduto nei due precedenti viaggi, entrambi vanificati dalle decisioni dei giudici di Roma. Meglio evitare altri costi esorbitanti per un numero minimo di persone, che potrebbe accelerare l'intervento della Corte dei Conti, già sollecitato dalle opposizioni. La riapertura dei centri viene motivata con l'improvvisa impennata degli sbarchi degli ultimi giorni, e così Piantedosi, in nome del presunto effetto deterrenza di cui il governo resta convinto, ha dato il via al terzo viaggio verso l'Albania. Allertati tutti gli operatori per rimettere in moto la macchina dei centri, dove presumibilmente i migranti selezionati tra ieri pomeriggio e questa mattina arriveranno non prima di domani. Questa era un'altra notizia da Repubblica. Scusate, mi era caduto un foglio. Sempre da Repubblica, infine, alla pagina 19 prendiamo un'altra notizia, si torna a parlare appunto di violenza di genere, ne parla Francesco Patanè. Violenze sessuali sulle pazienti, 9 anni allo psichiatra Grasso. Prometteva di risolvere i problemi di autostima e gli attacchi di panico delle sue pazienti con esibizioni di burlesque e percorsi sensoriali, tra virgolette, che culminavano con pesanti palpeggiamenti. Per questo Marcello Grasso, il 74enne neuropsichiatra palermitano, fratello dell'ex magistrato e già presidente del Senato Piero Grasso, è stato condannato per violenza sessuale a 9 anni e 6 mesi. È stata sostanzialmente accolta la richiesta del pubblico ministero Giorgia Righi, che chiedeva per il medico 12 anni e mezzo di reclusione. E va bene, quindi Grasso venne arrestato nel marzo del 2021 dopo la denuncia di 3 pazienti che raccontarono di aver subito abusi sessuali mascherati da viaggi emozionali per vincere le loro fragilità, percorsi che in realtà, secondo i giudici, nascondevano gli abusi sessuali. Questa era un'altra notizia che troviamo nelle pagine interne di Repubblica. Vi segnalo che sulle cronache locali, sempre per continuare sul filone violenza di genere, violenza sessuale, su tutte le prime pagine dei giornali, quindi delle cronache locali, quindi si parla appunto del Messaggero, della cronaca di Roma di Repubblica e anche quella del Corriere, si parla di questo caso di un PR di una discoteca romana, il tabù, droga e violenza la ragazza immagine, così ne parla la cronaca di Roma di Repubblica. Il Messaggero: farei la ragazza immagine, poi la violenta in discoteca, arrestato un 36enne, lei mi ha drogata, non ricordo nulla. Si parla appunto di questa vicenda: prima la convince a lavorare per lui come ragazza immagine, poi la fa ubriacare, la droga e la violenta in un parcheggio. Il GIP di Roma, Tiziana Coccoluto, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Cesar Augusto Sanchez Martinez, PR di origini peruviane di 36 anni, incastrato dai reperti genetici trovati dagli inquirenti sull'intimo della vittima. I fatti risalgono alla notte tra l'11 e 12 ottobre scorso, e di questo trovate appunto notizia su tutte le prime pagine delle cronache locali di oggi.
Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular.
Torniamo in voce quando sono le 9.53, proseguiamo con la lettura dei giornali di oggi, passiamo al Corriere della Sera che apre con l'operazione in Monte dei Paschi, a sorpresa lancia l'offerta su Mediobanca, sì del tesoro, il PD Giorgetti riferisca in aula e a questo il Corriere dedica le prime 5 pagine interne anche con un articolo di commento che prosegue a pagina 30 di Daniele Manca, la trasparenza obbligata. Centropagina, scusate, invece si parla delle deportazioni negli Stati Uniti, Trump migranti in catene, la Casa Bianca apposta la photo shock sui deportati, il presidente l'ipotesi dei dazi, Meloni mi piace, vediamo, Putin pronto a trattare con il leader statunitense, attacca l'Italia, è anti-Russia, anche qui viene riproposto il frame fotografico pubblicato dall'account X della Casa Bianca. C'è un articolo di Paolo Giordano, la brutalità rivendicata è questa, l'età dell'oro, che continua poi a pagina 9. Vediamo, diciamo, come viene trattata questa questione delle deportazioni statunitensi dal Corriere della Sera, che più o meno propone le stesse notizie. La Casa Bianca via i rimpatri, nella foto i migranti incatenati, i voli su aerei militari verso l'America Centrale, Trump: cacciamo i peggiori criminali. E poi appunto Paolo Giordano, che dice che la fotografia ci indigna, ma la nostra indignazione non è che uno sbuffo di vapore, dura meno del Post. Dall'altra parte non c'è tempo, qualche giorno fa era Elon Musk con il braccio teso, oggi sono le catene, domani chissà, non si sa quando fermare l'attimo. E di cosa dovremmo parlare prima? Della ridicolizzazione di 10 anni di sforzi ambientali, di cosa comporterà smontare l'OMS a 4 anni da una pandemia da milioni di morti, delle nuove minacce militari a cui siamo improvvisamente esposti, oppure della marginalizzazione istantanea di intere comunità. Ogni fascicolo avrebbe bisogno di ore e ore di dibattito, ma gli ordini esecutivi sono stati firmati a raffica in un mezzo pomeriggio. Tutte queste ore di dibattito, nel senso, basterebbe dire delle cose precise, però insomma questo è quanto evidenzia Paolo Giordano, che si chiede cosa vogliamo essere in mezzo a tutto questo. L'Europa è stordita, ma almeno in quanti italiani possiamo domandarcelo? Siamo davvero pronti ad accogliere un modello di società come quello che i nuovi Stati Uniti stanno presentando in nome delle nostre relazioni bilaterali privilegiate? La decisione va presa, è uno di quei momenti della storia, accade adesso, eccetera eccetera. E il Corriere della Sera ospita un'intervista a Hamilton, altro scrittore statunitense, Stephen Hamilton: così gioca con le paure, inventa un'America che non esiste. Per lo scrittore Trump è senza limiti. E poi c'è appunto Putin che apre a Trump sull'Ucraina: incontriamoci e parliamo di tutto. Si riportano anche altre due notizie. Una riguarda, diciamo, lateralmente la guerra in Ucraina, perché Cecilia Sala è tornata al lavoro, è volata a Kiev a intervistare il presidente Zelensky. Oggi sul Foglio: Meloni da Donald, buona notizia, questo avrebbe detto Zelensky, e ne parla Monica Ricci Sargentini a pagina 10 del Corriere. Ma a pagina 11 c'è un'altra notizia che riguarda gli Stati Uniti, ovvero che Donald Trump avrebbe firmato un altro decreto esecutivo per declassificare, quindi desecretare, il fascicolo Kennedy. JF Kennedy, annunci e misteri, cosa emergerà dai documenti, dai sospetti sui secondi killer, a ipotesi cospirative durate decenni, i punti oscuri sugli omicidi dell'ex presidente, di suo fratello e del reverendo King. Questo è quanto. Trump ha chiesto un programma di declassificazione entro 15 giorni per JFK ed entro 45 per il fratello, appunto, di Kennedy e Martin Luther King. Potrebbero emergere omissioni e trame di dipendenti infedeli, con la conseguenza di indebolire FBI e CIA. Nel 2017, nel corso del suo primo mandato, fece lo stesso con decine di migliaia di documenti, ma molti rimasero riservati. Di questo parla Massimo Gaggi a pagina 11 del Corriere. Torniamo sulla prima pagina, perché c'è anche la notizia della visita del fratello di Elon Musk a Palazzo Chigi, Kimball Musk. C'è un progetto, è stato ricevuto da Julie, di questo si parla alla pagina 13 del Corriere. Il fratello del tycoon a Roma: c'è un progetto, il presidente statunitense, la premier, mi piace molto. Ecco, questo era un'altra notizia. C'è un'altra notizia sulla prima pagina del Corriere, ne parla Francesco Verderami, che poi continua a pagina 14, premierato piano B. Siccome fatica a realizzare il premierato con una legge costituzionale, Giorgia Meloni ha in mente di introdurre la riforma con una legge elettorale. Che cosa significa? L'andiamo a vedere a pagina 14, e questo è il piano B a cui lavora la Presidente del Consiglio, che mira a cambiare il sistema modificando il meccanismo di voto senza toccare la carta. Meloni ne ha discusso con gli alleati al vertice di mercoledì, aprendo un dossier che resterà riservato per ragioni politiche e di timing, ma che non sia stato un confronto occasionale lo testimoniano la presenza alla riunione del Ministro per le Riforme. e la decisione di costituire un gruppo di lavoro in Parlamento che sarà composto da rappresentanti di tutte le forze di maggioranza. Il progetto in fase embrionale parte dall'esame dei due modelli di voto oggi in vigore in Italia, la legge per l'elezione dei sindaci e quella per l'elezione dei presidenti di regione. Siccome il primo modello, quello dei sindaci, prevede il doppio turno, che storicamente è inviso al centrodestra, è chiaro che il gruppo di lavoro si concentrerà su una rivisitazione in chiave nazionale del Tatarellum, turno unico, premio di maggioranza alla coalizione vincente d'elezione del governatore. Questo aspetto legherebbe di fatto la vita della legislatura alla durata del presidente del Consiglio, sbarrando la strada ai governi tecnici. Così Meloni realizzerebbe il disegno del premierato senza dover sfidare il Quirinale e senza dover passare da un referendum dall'esito incerto. La soluzione, dice sorridendo un esponente di maggioranza, è un atto di pragmatismo democristiano da parte di Giorgia, alla quale comunque toccherebbe spiegare perché mai intenda cambiare la legge elettorale senza una riforma costituzionale. Ecco, quindi vedremo anche questo, come questa questione come andrà a finire. E poi sempre sulla prima pagina del Corriere si dà un aggiornamento sul cessato il fuoco, con un secondo rilascio di ostaggi, diciamo, da parte di Hamas. Si tratta di 4 soldate e se ne parla, diciamo, sul Corriere a pagina 18. Non leggerò tanto questo articolo, poi queste questioni le vediamo in realtà dal Manifesto. Però il Corriere ci dice: Israele oggi libere 4 soldate, tensioni sui nomi degli ostaggi, Netanyahu, Hamas ha fornito una lista diversa da quella concordata. E poi Greta Privitera a pagina 18 ci racconta chi sono le 4 soldate che verranno riconsegnate a Israele. E poi sulla prima pagina del Corriere c'è la morte di Sara Piffer, 19enne trentina, promessa del ciclismo, uccisa in bici mentre si allenava. Un'auto in sorpasso l'ha falciata e il Corriere decide di usare questo titolo: uccisa in bici, era una stellina del ciclismo. Comunque, se vi interessa la notizia, la trovate a pagina 21 del Corriere di oggi. Concludo la prima lettura della prima pagina del Corriere con un editoriale di Angelo Panebianco: il declino si può fermare. E di base si parla, si commenta ancora il rapporto di Mario Draghi, il futuro della competitività europea. E Panebianco ci dice perché l'Europa non deve, non può non relazionarsi con i big della tecnofinanza alla Elon Musk. Perché in Europa non abbiamo dei Musk, si chiede Angelo Panebianco. Perché in Europa non nascono corporation di dimensioni e con i capitali necessari per sfidare i grandi dominatori delle piattaforme digitali? Perché la ricerca più avanzata nel campo dell'intelligenza artificiale vede come protagoniste esclusivamente corporations statunitensi e cinesi? Perché l'Europa, nei settori di punta ove si giocano le grandi sfide economiche, sa produrre regole ma non innovazione? Queste sono le domande che si pone Panebianco. Poi inizia con un commento del rapporto Draghi sulla mancanza di investimenti e sugli ostacoli alla innovazione in Europa. La frammentazione del mercato unico è un'altra causa di questa arretratezza. E poi continua: ragione Polito quando osserva che la rivoluzione tecnologica in corso può favorire esiti autoritari, però è anche vero che all'autoritarismo ci si arriva pur imboccando la strada del declino. Un'Europa tagliata fuori dalle nuove frontiere dell'innovazione tecnologica è un'Europa destinata a essere sottoposta ai diktat di chi accresce la sua potenza raccogliendo i frutti che l'innovazione tecnologica genera. Un'Europa destinata a essere spettatrice, oggetto di spartizione nella futura competizione geopolitica. Forse, come molti dicono, il nuovo capitalismo digitale alla fine si dimostrerà incompatibile con la democrazia liberale. Va tuttavia osservato, continua Panebianco, che quello tra capitalismo e democrazia è stato un matrimonio difficile e tormentato, ma è proprio quel matrimonio tormentato che ha fin qui dato alle società occidentali libertà e benessere. Ogni tanto si sentono echeggiare vecchi, vecchissimi argomenti adattati alle nuove circostanze, argomenti che ricordano le tesi marxiane marxiste sul rapporto fra struttura e sovrastruttura. Quelle tesi facevano già acqua quando le enunciò Marx, è lecito pensare che continuino a fare acqua. In ogni caso, quale sarebbe l'alternativa? Si chiede Panebianco: rimanere fuori dalla corrente che trascina oggi l'economia globale? A ben pensarci, conclude, c'è un legame fra il vade retro europeo di certi settori del mondo europeo nei confronti del capitalismo detto big tech e certe prese di posizione di segno apocalittico sul clima di coloro che predicano non lo sviluppo sostenibile ma la decrescita. Sono espressioni di una più generale sindrome del declino. In Europa le antiche certezze sono svanite, c'è incombente la questione della sicurezza, c'è la difficile gestione della transizione da società mononazionali a società multietniche, c'è il problema dell'immigrazione clandestina e c'è il problema, forse il più grave, il più ingestibile di tutti, della indisponibilità di ampi settori della società europea di raccogliere il guanto della sfida. Il suo rifiuto di gettare sul piatto le ancora considerevoli risorse di cui l'Europa dispone per saltare sul treno dell'innovazione tecnologica. Quindi Angelo Panebianco dice che il problema è una specie di codardia e una sindrome del declino europea. Ci sono fior di nostalgici del tempo che fu, che contrappongono ai tristi tempi presenti il mondo più gentile e meno competitivo di una volta, un mondo che ovviamente non è mai esistito. La competizione era dura prima, come lo è oggi, converrebbe non farsi tagliare fuori. Questo la proposta scusate di Panebianco rispetto ai rapporti appunto con le big tech statunitensi e cinesi. Chiudo il Corriere della Sera andando a prendere in realtà un articolo dalle pagine interne, in particolare da pagina 22, perché si parla di Napoli. Napoli arrivano, scusate mi si è spaginato, i miei studenti in classe con le armi e a scuola arrivano i metal detector. Napoli, dopo l'appello della preside, la polizia all'ingresso, il prefetto, lo Stato qui è presente. Si parla appunto dell'Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie di Napoli, quartiere Ponticelli. I ragazzi si sono messi in fila e silenziosamente ognuno ha aspettato che venisse il proprio turno per varcare il portone d'ingresso della scuola, e a dare il via libera c'era un agente di polizia con la divisa e con in mano un metal detector portatile, uno di quegli apparecchi che sembrano un po' racchettoni, un po' scacciazanzare, e che basta avvicinarli a una persona per capire dall'impulso che emettono se quella ha addosso un oggetto di metallo. Ecco, era proprio questo che doveva controllare la gente con il metal detector, che nessuno dei ragazzi avesse in tasca un coltello, perché nei mesi scorsi alla Marie Curie di ragazzi che si sono presentati a scuola armati ce n'è stato più di uno, e qualche giorno fa la dirigente Valeria Pirone, in un'intervista rilasciata al Mattino, si era lamentata di aver invocato tante volte la necessità di avere i metal detector a scuola, e quando il prefetto Michele Di Bari ha letto l'operazione è partita nella arco di una settimana. Nessun preavviso, ma anche nessun clima intimidatorio, ci racconta Fulvio Bufi. Hanno commentato gli stessi ragazzi dopo il fuori programma che per un giorno ha fatto cominciare le lezioni un po' più tardi. Piuttosto un segnale, perché, come si augura la stessa dirigente, succederà ancora e sempre a sorpresa. Pirone ha voluto ringraziare il prefetto e il questore Maurizio Agricola, perché per noi, compresi i ragazzi, la presenza degli agenti significa avvertire la presenza dello Stato. Insomma, questo al di là dei commenti era una notizia che volevo riportare.
Mi destino es el que yo deseo. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién me importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré.
E 12, torniamo in voce, continuiamo con la lettura dei quotidiani di oggi in questa rassegna un po' disordinata in cui passiamo dalle prime pagine alle pagine interne. Passiamo al Manifesto. Incubo americano è il titolo di apertura del quotidiano di oggi. Le deportazioni di massa firmate da Trump sono partite e la Casa Bianca sceglie un'immagine atroce per dire promessa mantenuta: migranti in catene, mani e piedi in fila verso un cargo militare. Infatti il Manifesto sceglie un'altra immagine che ritrae appunto i migranti al confine Stati Uniti-Messico dopo il blocco dell'immigrazione. Su questo c'è un articolo di commento di Alessandro Portelli, il razzismo come nuovo fondamento. E ci dice Portelli: quando ho visto la foto delle persone in fila per essere deportate ho pensato che doveva essere un falso, invece è proprio una comunicazione ufficiale della Casa Bianca. Non solo non si vergognano delle deportazioni di massa di gente che non ha fatto nulla di male, ma se ne vantano, come tanti nostri governanti da anni si vantano del numero di espulsioni di migranti dalle nostre sacre e incontaminate rive. Commentando certi episodi di mobilitazioni anti-rom nel mio quartiere, una giovane compagna diceva anni fa: questo non è razzismo, è cattiveria. È cattiveria nel senso preciso di godere della sofferenza di altri e invitare a fare di questo perverso godimento il senso comune del nostro tempo. Al centro di questa rinnovata malvagità egemonica sta il ritorno all'arcaico diritto di sangue. Sono veri americani, come peraltro sono cittadini italiani, quelli che possono vantare che nelle loro vene scorra il sangue puro della nazione. Scusate, trovo il seguito. A questo punto una promessa minaccia ancora più radicale della presidenza Trump: l'abolizione dello Ius Soli, grazie al quale chiunque nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino americano. È qualcosa che sta nelle vene stesse degli Stati Uniti, la spina dorsale di quella democrazia inclusiva e molteplice che sono stati e che l'Italia non riesce a diventare. Tanto più che adesso potrà contare anche sul modello di un paese da cui scegliamo sempre di imitare il peggio. L'abolizione dello Ius Soli infatti va anche oltre la minaccia alle famiglie non interamente autoctone. Si tratta infatti di un principio garantito dal 14° emendamento alla Costituzione, varato subito dopo la guerra civile. Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedano. Varato prima della grande immigrazione di massa, l'emendamento aveva una funzione ancora più radicale. Serviva a dichiarare che erano cittadini degli Stati Uniti gli afroamericani appena usciti dalla schiavitù. Pochi anni dopo, pochi anni prima della guerra civile, una memorabile sentenza della Corte Suprema aveva sancito infatti che gli afroamericani non erano e non potevano essere cittadini degli Stati Uniti e non avevano nessun diritto che un bianco fosse tenuto a rispettare. C'era voluta la più grande strage che la storia avesse visto prima di allora per cancellare questo orrore. Cancellare il principio sancito dal 14° emendamento significa, in ultima analisi, anche cancellare il fondamento della cittadinanza degli afroamericani, non necessariamente in modo esplicito, non necessariamente in tempi brevi, come stanno subito obiettando quei giudici che ancora ci sono in California e altrove. Un ordine esecutivo non può cancellare un diritto costituzionale, ma sul piano dell'ideologia e delle pratiche quotidiane diventa, in altre parole, la sanzione ufficiale di quelle pratiche violente e discriminatorie che il movimento Black Lives Matter e le proteste dopo l'assassinio di George Floyd avevano denunciato, ma che continuano indisturbate adesso ancora più protette. C'è un'altra clausola nella prima sezione del 14° emendamento che viene evocata da quella foto: nessuno Stato potrà privare nessuna persona di vita, libertà o proprietà senza giusto processo di legge. Attenzione, non dice nessun cittadino, ma nessuna persona, cittadino o non cittadino, legale o illegale. Le retate di massa, le deportazioni a tamburo battente violano anche questo principio. Ma niente paura, è tutto in regola. L'emendamento dice nessuno Stato e a deportare le persone non sono i singoli Stati, ma il governo federale e il suo autocratico presidente, che da oggi si proclama al di sopra della legge, al di sopra dell'umanità e se ne vanta. Questo era l'articolo di commento di Alessandro Portelli alle deportazioni in corso negli Stati Uniti. Sul tema statunitense ci sono anche altri articoli nelle pagine interne del manifesto. C'è una cronaca di Marina Catucci, corrispondente da New York: una promessa mantenuta, Stati Uniti i primi migranti in catene, la tremenda immagine scelta dalla Casa Bianca, una fila di illegali sale sul cargo militare. Qui sì, il manifesto alle pagine 2 e 3 ha deciso di riproporre l'immagine postata dal account X della Casa Bianca, con tanto di didascalia, promesse fatte, promesse mantenute, e i voli di deportazione sono iniziati. E poi appunto c'è anche la questione del tycoon che benedice la parata antiabortista, tutto il trumpismo alla March of Life, ne abbiamo già parlato prima. E poi c'è anche Luca Celada invece da Los Angeles: incendi e raid punitivi, immigrati tra due fuochi, il flagello dei lavoratori stranieri a Los Angeles, per il terrore delle deportazioni alcuni evitano persino di andare al supermercato. Luca Celada ha parlato con alcuni migranti irregolari nell'area di Los Angeles. Ho paura di uscire di casa, dicono. Abbiamo sentito dire che i supermercati potrebbero essere piantonati dalla migra, ovvero gli agenti anti immigrazione. Sull'emittente KPFK, il programma in lingua spagnola Nuestra Voz dedica un numero speciale alla difesa della comunità. Estamos entre dos fuegos, stiamo tra due fuochi, afferma in onda un ascoltatore, fra gli incendi e i raid. Gli immigrati, compresi milioni di lavoratori non in regola, sono la colonna portante dell'economia manufatturiera e dei servizi, nonché contribuenti alla base fiscale. È fatto noto, quantunque rimosso, che la loro espulsione produrrebbe una paralisi e sarebbe paradossale, soprattutto ora, dato il ruolo ricoperto dalla forza lavoro per la ricostruzione dopo i disastri naturali, come avvenne per New Orleans dopo l'uragano Katrina. Nel sud-ovest del paese vi è poi una componente storica che vede la comunità ispanica pienamente integrata e sostanzialmente autoctona. A Los Angeles, seconda metropoli del paese, dove i latinos rappresentano il 47% della popolazione, lo spagnolo è la prima lingua parlata. L'integrazione non è quindi solo economica, ma sociale e culturale. È su questo tessuto che l'amministrazione Trump sgancia nuovamente la bomba di una paventata pulizia etnica per porre rimedio a un'emergenza inesistente ma necessaria ad alimentare la narrazione che ha puntellato la sua ascesa. Resta da verificare, sottolinea Celada, in che misura l'escalation retorica dello zar delle deportazioni Tom Homan presagirà effettive operazioni o se le minacce rimarranno simboliche. La promessa di deportare milioni e milioni di criminal aliens è predicata sulla falsa premessa degli immigrati criminali. Ogni studio indica livelli di delinquenza assai minori che nella popolazione autoctona, autoctona, ma oltre a questo presuppone i finanziamenti attualmente inesistenti per l'agenzia di immigrazione, la ICE, già in deficit. E poi sulla prima pagina del manifesto troviamo altri articoli sempre sugli Stati Uniti. C'è un articolo di Francesco Raparelli, le criptovalute, ecco il vero oro dell'età dell'oro, e continua poi a pagina 4. E poi c'è Putin, sono pronto per Donald, Lavrov, Italia, via dal tavolo. Il ministro degli esteri appunto russo, se ne parla sempre a pagina 3. Del manifesto di oggi. Poi c'è un'altra notizia a centropagina del manifesto, si parla della proposta di Franceschini che è stata rivelata in una intervista che Franceschini penso abbia rilasciato a Repubblica, ora non ricordo. Centrosinistra, la mozione maoista fa discutere la proposta di Franceschini, accordi non coalizione, marciare divisi per colpire uniti. La proposta di Franceschini è quella di abbandonare le velleità di un campo largo, ma piuttosto fare delle intese solo nei collegi uninominali in vista delle elezioni. La proposta toglie di mezzo la caccia al federatore. Schlein non commenta, sì, di 5 Stelle e Calenda, gelo di AVS. E su questo c'è anche un articolo di commento di Antonio Floridia, un po' di ragionevolezza, un po' di tattica. Ma passiamo a altre notizie dal manifesto, parliamo un attimo di Palestina, ricordiamo appunto che oggi a partire dalle 15 a Roma ci sarà il corteo in solidarietà della popolazione palestinese per ricordare che il genocidio è ancora in corso e per insomma fare chiarezza su cosa stia significando veramente questo cessate il fuoco osannato da gran parte delle potenze occidentali. Se ne parla a pagina 10 del manifesto di oggi, tregua fragile ma oggi libere 4 soldatesse, fuori anche 200 prigionieri palestinesi, intanto bombe, ruspe, case date alle fiamme, strage a Jenin e Tel Aviv vuole restare in Libano. Ce ne parla Eliana Riva che ci dice che le famiglie degli ostaggi hanno occupato ieri l'autostrada all'altezza di Tel Aviv chiedendo che Netanyahu porti a termine l'accordo completo di scambio. Quello che sembrava un nuovo ennesimo stallo nella già fragile tregua è stato superato in serata e i media israeliani hanno comunicato che ci si prepara ad accogliere le 4 donne. Il servizio carcerario ha ricevuto intanto l'elenco dei circa 200 prigionieri palestinesi non ancora reso pubblico, mentre scriviamo, che verranno rilasciati oggi. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, i militari hanno fatto irruzione a Jenin nella casa di Zakaria Zubeidi, uno dei prigionieri che si attende vengano liberati, ammanettando la moglie e il figlio 14enne. Non è solo l'accordo con Hamas ad essere in gioco in queste ore, ma anche il cessate il fuoco in Libano. Netanyahu ha fatto sapere ciò che in effetti si sospettava: non intende liberare il sud del paese entro 60 giorni, come previsto dall'intesa siglata a fine novembre. Poiché l'accordo di cessate il fuoco non è ancora stato pienamente applicato dal Libano, il processo di ritiro graduale continuerà in piena collaborazione con gli Stati Uniti, hanno comunicato ieri dall'ufficio del primo ministro. In serata Brian Hughes, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale statunitense, ha confermato che l'accordo non sarà rispettato. Intanto si alzano le fiamme dal campo profughi palestinese di Jenin nel quarto giorno dell'invasione militare israeliana che ha già causato 14 morti e decine di feriti. Il fuoco è stato appiccato in diverse abitazioni, altre sono state bombardate e poi appianate dalle ruspe. I militari stanno facendo irruzione nelle case perquisendo e requisendo proprietà. I droni che volano a bassa quota ordinano di abbandonare le proprie abitazioni sotto la minaccia di violenti attacchi. L'esercito israeliano, prosegue poi Eliana Riva, ha comunicato che il numero di sfollati è superiore ai precedenti raid per due ragioni: la violenza dell'operazione e i rastrellamenti dell'ANP. I combattenti hanno utilizzato esplosivi contro i carri armati e dichiarato di aver ferito diversi militari in un'imboscata. Anche la città di Kabatia, poco a sud di Jenin, è stata presa di mira da Israele. Dopo una giornata di raid e arresti, un razzo ha colpito un'automobile uccidendo 2 persone. L'ONU fa sapere che sono 34 le persone uccise in Cisgiordania dall'inizio dell'anno. E sempre sulla Palestina c'è anche Michele Giorgio a pagina 10 del manifesto, che fa un quadro del futuro della striscia di Gaza, striscia del futuro, Israele e Stati Uniti fanno i conti senza Hamas, il movimento islamista, malgrado i colpi subiti, resta in sella e non si farà da parte. Sono ore importanti per la tregua a Gaza, dice Michele Giorgio, mentre Israele ora preme con il suo esercito sulla Cisgiordania e occupa Jenin. Il movimento islamico ieri era chiamato a comunicare i nomi dei 4 ostaggi israeliani che libererà oggi. In cambio il governo Netanyahu è chiamato a liberare altri prigionieri politici palestinesi, in aggiunta ai 90 rilasciati una settimana fa. I riflettori sono puntati su questi sviluppi, ma dietro le quinte americani, israeliani e arabi manovrano e pianificano il futuro di Gaza senza Hamas. Parlando con il ministro degli esteri egiziano, il nuovo segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione per promuovere la pianificazione post-conflitto per la governance e la sicurezza di Gaza. Il progetto del governo Netanyahu e degli Stati Uniti è quello di escludere Hamas dal controllo di Gaza. È una illusione, dice Michele Giorgio. Mai come in questi ultimi giorni il movimento islamista, che Israele per oltre un anno ha descritto come ridotto ai minimi termini, dimostra di esistere ancora militarmente, malgrado i colpi subiti. I ministeri di Gaza in questi giorni hanno annunciato che si daranno da fare per garantire servizi essenziali alla popolazione in gran parte sfollata e che vive in tendopoli e tra le macerie. Quello dell'istruzione è impegnato a far partire l'anno scolastico nonostante le scuole siano in gran parte distrutte e occupate dagli sfollati. Squadre di operai lavorano tra la gente per riparare linee elettriche e reti idriche. Più di tutto, a gettare nello sgomento i vertici politici e militari di Israele sono stati video girati in molti punti della striscia con gruppi di centinaia di uomini delle brigate Qassam, l'ala armata di Hamas, che salutano la folla stando in piedi sui pick-up. L'ex segretario di Stato Blinken, lasciando giorni fa l'incarico, ha ammesso che Hamas è stato in grado di reclutare molte migliaia di uomini in questi mesi, sostituendo quelli uccisi di Israele. Foto, video, notizie da Gaza dicono che Israele non solo non ha sconfitto Hamas, ma non può nemmeno sradicarlo dalla striscia come volevano gli obiettivi di guerra ad oltranza di Netanyahu. Escluderlo dal governo futuro di Gaza è perciò impossibile, perché se è vero che la distruzione di Gaza ha ridotto il consenso popolare di cui godeva nella striscia prima del 7 ottobre, è altrettanto vero che il movimento islamico gode sempre di un gran numero di sostenitori e in Israele lo sanno. Continua Michele Giorgio: Hamas non sarà al potere a Gaza solo in un caso, dice al manifesto l'analista palestinese Ghassan Khatib. Avverrà soltanto se Israele occuperà stabilmente la striscia, il suo esercito lo impedirà, spiega, però Israele, al di là dei proclami dei suoi ministri ultranazionalisti e dei coloni, non può e non vuole occupare Gaza perché sa che dovrebbe prendersi cura di oltre 2 milioni di civili palestinesi e non ha intenzione di farlo. Inoltre, in quel caso, i rischi per i suoi soldati sarebbero elevatissimi. Hamas è sempre forte a Gaza e non lascerà governare la striscia da paesi stranieri o dall'ANP di Abu Mazen. E al contrario Hamas è pragmatico, aggiunge un altro analista, Safwat Kalut. I suoi dirigenti sanno che non potranno ricostruire e amministrare Gaza in modo esclusivo dopo i 15 mesi di guerra. La condizione dei civili è drammatica e comprendono che dovranno accettare compromessi e per questo sono pronti a dialogare anche con gli Stati Uniti se Trump lo vorrà, e ben disposti verso una soluzione che permetta al movimento di governare ancora Gaza assieme ad altre parti, inclusa l'ANP di Abu Mazen. Guardano con favore anche all'idea del comitato di gestione di Gaza, di cui però vogliono far parte in qualche modo. Questo era Michele Giorgio dalle pagine interne del manifesto. E dalle pagine interne del manifesto prendiamo altri due articoli, uno a pagina 5, si parla della Libia. Dopo la vicenda al Masri, fazioni in lotta per il controllo del business di petrolio e migranti, gli alleati libici d'Italia e Unione Europea, ce ne parla Stefano Mauro. Lo scorso 16 gennaio la missione delle Nazioni Unite in Libano, UNMIL, ha chiesto un'indagine urgente sulle segnalazioni di abusi e torture ai danni dei detenuti nelle carceri libiche. La richiesta è arrivata dopo le foto e i video pubblicati sui social con centinaia di casi di detenuti maltrattati e picchiati da uomini in uniforme, un allarme lanciato da diversi anni anche dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che già lo scorso marzo 2023 aveva indicato una situazione che rimane del tutto inaccettabile in termini di violazioni dei diritti dei migranti, una prassi istituzionalizzata che avviene indistintamente in tutti i centri di detenzione. E poi continua l'articolo di Stefano Mauro, riguarda la situazione interna, lo stallo e le divisioni politiche rimangono una costante nonostante le rassicurazioni da parte di entrambi i governi. Sin dalla sua divisione nel 2014 la Libia è rimasta impantanata in crisi politiche e conflitti armati aggravati dal fallimento delle elezioni del 2021. Le delegazioni dei due schieramenti si sono incontrate a fine dicembre a Bouznika in Marocco per organizzare nuove elezioni libere e democratiche sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Un incontro organizzato da Stéphanie Curie, nuova rappresentante speciale aggiunta delle Nazioni Unite per la Libia, nominata dopo le dimissioni di Abdoulaye Bathily lo scorso aprile 2024. Nella realtà dei fatti, entrambi i contendenti, non avendo legittimità democratica, cercano di mantenere lo status quo delle cose, visto che le loro alleanze politiche sono interessate principalmente a ottenere posizioni di potere nel governo e nelle forze di sicurezza, a controllare l'immigrazione clandestina e le infrastrutture energetiche, che rappresentano il 98% delle entrate pubbliche. Se le autorità di Tripoli controllano la compagnia petrolifera nazionale, la National Oil Corporation e la banca centrale, riscuotendo quindi i proventi della produzione di idrocarburi, le forze di Haftar controllano l'intera mezzaluna del petrolio nell'est del paese e la maggior parte dei porti petroliferi della Libia. Dopo un lungo periodo di insicurezza, violenze fratricide e divisioni, i due schieramenti sono giunti nel 2022 a un accordo e alla totale ripresa della produzione ed esportazione di petrolio, con un'ormai certa divisione dei guadagni. Altrettanti importanti rimangono per i due governi la gestione dei centri di detenzione per gli immigrati o i finanziamenti milionari ottenuti dall'Unione Europea e dall'Italia con l'obiettivo di contenere e limitare il flusso migratorio verso l'Europa. Detenzioni arbitrarie, lavori forzati, estorsioni, tratta di esseri umani. In Libia i migranti sono al centro di un business ben oliato, orchestrato dalle milizie, come nel caso di Al-Masri, capo della polizia penitenziaria di Tripoli e membro della forza Rada sotto la copertura dell'azione governativa. Il modello di business è semplice: i leader delle milizie raccolgono denaro per gestire i centri di detenzione e impedire ai migranti di salpare per l'Europa e aumentano i loro guadagni commerciando sulla libertà degli immigrati. Questo era l'articolo di Stefano Mauro da pagina 5 del manifesto di oggi. E da pagina 8 invece del manifesto prendiamo un altro articolo a firma di Luciana Cimino. Si avvicina appunto il giorno della memoria, lunedì, sarà lunedì 27 gennaio, estrema destra imparata nel giorno della memoria, la comunità ebraica di Milano contro l'AMPI. A 48 ore dal giorno della memoria la comunità ebraica di Milano ha aperto una nuova polemica con l'AMPI annunciando che non parteciperà al tradizionale incontro con gli studenti che si tiene al comune con l'ovvia presenza dell'associazione degli ex partigiani e dell'ANED, associazione nazionale ex deportati nei campi nazifascisti. Lo strappo sarebbe dovuto all'impegno dell'AMPI per il cessato il fuoco a Gaza, in particolare sull'uso del termine genocidio da parte degli ex partigiani, una polemica alimentata dalle destre più volte nell'ultimo anno, a cui il presidente AMPI Pagliarulo ha sempre risposto nel merito. noi soffriamo tutti i giorni per l'antisemitismo, quindi è inutile onorare una volta all'anno gli ebrei morti e non difendere quelli vivi, ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Menagi, chiarendo a scanso di equivoci che la decisione di non partecipare all'incontro con gli studenti è dovuta proprio alla presenza dell'AMPI, anche se poi ha invitato l'associazione al confronto. Menagi ricorda poi gli insulti antisemiti ricevuti dalla senatrice Segre, ma il collegamento appare un po' forzato. Anche il direttore del Museo della Brigata Ebraica, Davide Romano, ha annunciato che non parteciperà agli eventi dedicati al Giorno della Memoria per l'odio antiebraico che c'è in alcune istituzioni nella società italiana, mentre Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si è smarcata dalle defezioni, ma ha comunque parlato di mesi laceranti a causa delle manifestazioni di sostegno al popolo palestinese. Proprio ieri, ha replicato Primo Minelli, presidente dell'AMPI di Milano, abbiamo posato molte pietre d'inciampo, eccetera, eccetera. Intanto però le destre estreme antisemite fomentate dall'avanzata dei sovranismi in Europa e negli Stati Uniti, ci dice Luciana Cimino, continuano a organizzare eventi a ridosso della giornata della memoria, da Roma, dove sono attesi nazionalisti da tutta Europa, a Firenze, dove ieri sera si è tenuta la prima di una serie di manifestazioni di lealtà azione, altra sigla di estrema destra, che ha organizzato una due giorni per festeggiare i 10 anni di attività. Nella capitale si rinnovano le richieste al prefetto a non concedere i permessi a Forza Nuova, organizzatrice dell'evento. Domani a Roma, città medaglia d'oro alla resistenza, nazifascisti di tutta Europa vorrebbero adunarsi, e a chiamarli è l'organizzazione guidata da un pregiudicato, che sarebbe appunto Roberto Fiore, condannato per l'assalto alla CGIL. L'AMPI si unisce a tutte le forze politiche, sindacali e sociali che chiedono alle istituzioni di vietare il raduno, pericoloso per i cittadini e l'ordine pubblico, potenzialmente eversivo, scrive in una nota il Comitato Nazionale. Lo stesso in Toscana, dove i neofascisti hanno organizzato una passeggiata nel centro di Firenze per raccontare della nostra culla del Rinascimento e del fascismo fiorentino, per omaggiare i giovani fascisti fucilati dalla barbarie alleata. Inneggiare al fascismo per le strade di Firenze è oltraggioso e lesivo della città e della memoria. Indignati, respingiamo ogni rigurgito fascista che non ha alcuna dignità, tuona l'assessora alla cultura della memoria, Benedetta Albanese. Contro la kermesse è stato anche organizzato un presidio promosso dalla rete Firenze antifascista. Questo insomma è il buon clima che si respira in vista di lunedì. Ricordiamo appunto che oggi ci saranno piazze, cortei in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese. Chiuderei la lettura del manifesto segnalandovi due articoli. Il primo lo trovate già nella prima pagina, di Emiliano Brancaccio, L'illusione del nazionalismo bancario, un articolo di commento sull'OPA di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca. E infine a pagina di 16, quindi in chiusura proprio del manifesto, c'è un articolo sul Quarticciolo. Ne abbiamo parlato tanto dai microfoni di questa radio. Il 1° marzo appunto ci sarà un corteo per criticare il dispiegamento del modello Caivano anche altre zone periferiche, tra cui appunto il quartiere Quarticciolo a Roma. Salute al Quarticciolo è il titolo di Andrea Capocci a pagina 16 del manifesto. Il Servizio Sanitario Nazionale non arriva nelle periferie, storia di un ambulatorio popolare a Roma Est, più che dei poliziotti del modello Caivano, il quartiere avrebbe bisogno di una casa di comunità, dicono appunto dal Quarticciolo, uno di quei presidi sociosanitari in cui affrontare i problemi di salute insieme a quelli della casa, del lavoro, del reddito e delle dipendenze previsti dalla riforma della sanità territoriale elaborata all'indomani della pandemia. Un'occasione preziosa per una città in cui tra centro e periferia c'è una differenza di 3 anni nell'aspettativa di vita. Eppure, quando si è trattato di collocare le case previste con i fondi del PNRR per il 2026 in regione, a nessuno è venuto in mente il Quarticciolo. E quindi insomma, se volete approfondire questa questione, lo trovate a pagina 16 del manifesto di oggi.
Je
Sono le 10:43, diamo un'occhiata alle ultime due prime pagine di oggi e ci avviciniamo alla chiusura della rassegna stampa di oggi sabato 25 gennaio. Guardiamo il Messaggero, che apre ovviamente, come c'era da aspettarselo, sulle questioni finanziarie. MPS offerta su Mediobanca, grande polo italiano, l'amministratore delegato Lovaglio illustra l'offerta, l'unione fa la forza, e su questo ci sono vari articoli di commento. Su Giorgetti, operazione lineare e trasparente, il via libera del governo Tajani, siamo per il libero mercato. A questo tema il Messaggero dedica le prime pagine interne, con addirittura un colloquio con Calenda, leader di Azione, sull'alleanza Natixis Generali, l'esecutivo accende un faro, non si può cedere il risparmio. Sempre per le questioni fiscali c'è un focus a pagina 2, appunto, di Amoruso, una rete da 1300 sportelli e le fabbriche prodotto, le sinergie per creare valore. I due gruppi messi insieme accumulano una base clienti superiore a 6 milioni. La complementarietà tra i business rappresenta una garanzia anche per l'occupazione. Quindi il Messaggero festeggia, diciamo, con favore questa OPA. E poi in centropagina i dazi. Trump apre a Meloni, lei mi piace molto, vediamo. Il fratello di Musk a Palazzo Chigi per illustrare un progetto, tra virgolette, guerra Ucraina, Putin, sono pronto a parlare con Donald, Mosca non vuole Roma al tavolo. Questa è la sintesi, insomma, delle notizie che abbiamo già visto finora. Non c'è molto molto di nuovo. C'è un articolo a pagina 5 di Raffaele De Torre, la svolta dei social, via i post sull'aborto, e Stargate fa litigare il tycoon con Elon. Il vento conservatore soffia sui social, l'effetto Trump, che finora si è espresso principalmente con un riallineamento delle policy aziendali, da parte di numero uno delle piattaforme inizia a produrre i primi effetti concreti. Nell'ultima settimana Instagram e Facebook hanno prima offuscato e poi rimosso i post di due fornitori di pillole abortive. Instagram ha anche sospeso gli account di diversi fornitori e li ha rimossi dalla lista delle pagine consigliate dall'algoritmo. Meta inizialmente si è limitata a confermare la notizia, ma giovedì scorso, dopo che il New York Times aveva chiesto informazioni sull'accaduto, ha ripristinato alcuni dei post degli account colpiti. Le azioni di rimozione iniziate nelle scorse settimane sono incrementate negli ultimi giorni, ricorda il New York Times. Aid Access, uno dei principali fornitori di pillole abortive degli Stati Uniti, ha riferito che i propri post avrebbero cominciato ad essere rimossi già a partire da novembre. La questione ha rapidamente assunto una dimensione internazionale, con Amnesty International che ha subito lanciato una petizione globale per esortare l'azienda a fermare la rimozione di informazioni sull'aborto, preoccupata che la mossa possa essere l'inizio di una limitazione più ampia della libertà di parola online. La notizia arriva dopo due settimane di grandi cambiamenti a Menlo Park. Prima l'annuncio martedì 7 dell'interruzione del programma di fact-checking per la moderazione dei contenuti pubblicati sulle piattaforme di Zuckerberg. Poi la nota interna rilasciata venerdì 10, con cui il numero uno di Meta cancellava con un colpo di spugna tutti quei programmi aziendali nati per promuovere l'inclusione. Meta ha dichiarato che le due questioni oscuramento di post sulle pillole abortive e cambio di policy aziendali non sono collegate, ma la tempistica solleva qualche dubbio e lascia intendere quale sarà la direzione dei social di Menlo Park da qui in avanti. Il 12 gennaio, in un'intervista durante il podcast The Joe Rogan Experience, Zuckerberg aveva lanciato un'ulteriore bomba sul mondo tech. Probabilmente nel 2025 noi di Meta, così come altre aziende che stanno lavorando allo stesso problema, avremo un'intelligenza artificiale in grado di sostituire gli ingegneri di medio livello, quelli che si occupano di scrivere codice informatico. Se l'intelligenza artificiale è davvero già in grado di scrivere codice con la competenza di un ingegnere di medio livello, le implicazioni nel lungo periodo per i social, ma anche per tutte le aziende del settore, sono enormi. Per le piattaforme Meta in particolare, avere un esercito di algoritmi pronti a riscrivere codice in tempo reale significa poter implementare cambi di rotta in un batter d'occhio, e significa che la volontà dei piani alti di rimettere mano a quelle policy incontrerà sempre meno resistenze interne. Mentre il sodalizio tra Zuckerberg e il nuovo presidente eletto procede spedito, primi guai in paradiso invece per fra The Donald e il suo first buddy Elon Musk. Gli alleati e lo staff del tycoon sarebbero furiosi nei confronti del patron di Tesla, che nei giorni scorsi ha pubblicamente attaccato l'iniziativa Stargate. Ha chiaramente abusato della sua vicinanza al presidente, sostengono alcune persone vicine a Trump, ma non è l'unica causa di dissidio. Voci interne dello staff si dicono preoccupate del fatto che il magnate sudafricano non si sia dimesso da nessuna delle sue aziende e che possa perciò sfruttare i tagli agli sprechi chiesti da Trump per prendere di mira le agenzie che fino ad oggi sono state una spina nel fianco delle sue imprese. Questo era un aggiornamento. Certo, sarebbe interessante far notare appunto che la rimozione di post e l'oscuramento di profili su Meta, insomma, va abbastanza in controtendenza rispetto a questa narrativa intossicata sulla libertà di parola di cui Zuckerberg stesso si è fatto portavoce, eliminando i programmi di fact-checking. Ma torniamo sulla prima pagina del Messaggero. La fotonotizia di centropagina è dedicata alla liberazione delle quattro soldate, la restituzione a Israele delle quattro soldate israeliane. Hamas le rilascerà oggi, dice il Messaggero, 100 detenuti in cambio da Israele, e il titolo è La fine dell'incubo per le soldatesse. L'altra foto in centropagina appunto è sempre quella dei migranti incatenati durante le deportazioni. In realtà viene riportato proprio il post su X dell'account ufficiale della Casa Bianca, migranti incatenati, la photo shock postata dalla Casa Bianca. L'articolo di fondo viene invece affidato a Romano Prodi, niente di buono sul fronte occidentale, fa un po' un punto della situazione, diciamo del braccio di ferro tra l'Europa e gli Stati Uniti su tutta una serie di dossier caldi a livello internazionale. C'è anche un commento di Mario Aiello, quello che il trumpismo può insegnare alla sinistra, che insomma in questa mattinata mi risparmierei. C'è poi la ripresa degli trasferimenti nei centri albanesi, sbarchi, ripartono i trasferimenti in Albania. il governo non aspetta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ricordiamo insomma ha fissato la sua udienza sulla questione a fine febbraio, un pattuglione a Lampedusa. E di questo ci parla Francesco Bechis a pagina 9. C'è poi l'inaugurazione dell'anno giudiziario, Nordio alle toghe, la riforma vi rafforza, ma gli ermellini dicono più difficile rendere giustizia. E poi dopo la morte appunto della giovane promessa del ciclismo, che, di cui abbiamo già dato conto, c'è anche un aggiornamento sull'indagine a Cosenza. Se ne parla a pagina sulla prima pagina e poi a pagina 13 del Messaggero di oggi. Neonata rapita a Cosenza, la donna Rosa ha fatto tutto da sola, il marito viene scarcerato, l'interrogatorio di 4 ore per la coppia che ha sottratto la piccola Sofia. La donna voleva un bambino mio, mentre il marito dice pensavo di essere il padre. Questo è l'aggiornamento e questa insomma era la prima pagina del Messaggero. Passerei velocemente alla prima pagina del Fatto Quotidiano. L'Europa svuota le scorte di gas che va a 50 euro e non scenderà per almeno un anno, ma l'Unione Europea pressa Orban per dire sì a nuove sanzioni a Mosca e completare il suicidio. Questo il titolo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, in taglio altissimo sopra la testata. La fotonotizia di centropagina invece ritrae Daniela Santanchè, fisco batte Santanchè, 1,4 milioni sull'unghia, crack visibili al tribunale, le ordina di saldare subito i debiti e altri 3,5 milioni ai creditori, è costretta a scucire 5 milioni in 2 settimane, non vuole andarsene. C'è poi l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, Pinelli, CSM attacca la magistratura invece di difenderla, ha un potere da riequilibrare. E poi che altro? C'è appunto il centrosinistra, i guai di Elli, che sarebbe chiaramente Elli Schlein, Jobs Act, armi, centristi, De Luca anche su Sala, PD diviso anche su Sala e Franceschini, Sala non Cecilia ma il sindaco di Milano. Nell'elenco delle grane anche il leader di Area Dem, che non vuole alleanze prima delle politiche, poi le correnti come quella degli ex renziani, e in Campania se saltasse Fico per le regionali rischierebbe il rapporto con il 5 Stelle. Sulla questione del campo largo parla anche Patuanelli, 5 Stelle, andare divisi per recuperare i tanti astenuti. C'è poi l'OPA di 5 Stelle su Mediobanca, Calta e governo, Caltagirone sarebbe governo su Mediobanca attraverso Monte dei Paschi di Siena. E poi in taglio basso c'è Gaza, ecco come è tornato Hamas, se ne parla a pagina 7, sicurezza, salari, aiuti, questo è l'articolo di Antoniucci e Scuto appunto sulla striscia di Gaza. Poi i dossier probabilmente che verranno diciamo desecretati da Trump su Kennedy, Trump contro il Deep State, cosa c'è da scoprire sul delitto Kennedy, CIA, mafia e Oswald. E poi, direi che più o meno ci fermiamo qui sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, una piccola pausa e poi andiamo in chiusura di rassegna stampa. E allora, quando sono le 10:57, direi che la rassegna stampa di Radio Onda Rossa si conclude qui, ma vi ricordo prima appunto, telefono. E ci chiamava un ascoltatore, insomma, per chiederci di ricordare appunto la morte di Gianfranco Manfredi. È avvenuta ieri, ma insomma l'abbiamo già fatto nella rassegna di ieri, ma lo ricordiamo anche oggi. Vi stavo dicendo, prima di chiudere appunto la rassegna stampa di oggi, i prossimi gli appuntamenti di questa giornata: in primis appunto il corteo per la Palestina, che partirà alle 15 a Piazza Vittorio. Aggiorniamo la memoria, il genocidio è ora, un corteo che si aggiunge a una serie di mobilitazioni appunto in corso da ieri e fino a domani in tutta Italia. E poi però ci sono anche altri aggiornamenti, due riguardano strettamente appunto la radio. C'è un concerto questa sera a sostegno di Scarceranda, per il terzo anno consecutivo, serata reggae roots dub contro il carcere a sostegno di Scarceranda 2025, a partire dalle ore 22, sottoscrizione libera a sostegno appunto del progetto Scarceranda a Strike, via Umberto Partini 21, Roma. E poi, per chi invece non è a Roma ma vive o si ritrova a passare in quel di Latina, ci sarà appunto una presentazione di Scarceranda e una discussione chiacchierata con le compagne di Latina contro l'istituzione penitenziaria, la soluzione penale, la società del controllo e della repressione. Questo avverrà a partire dalle 19:30 a Cocoro, via Plauto 12, Latina. E poi altri appuntamenti: vi dicevamo appunto che è in corso, insomma, in questa mattina, questo incontro pubblico a Guidonia contro l'impianto TBM all'Inviolata di Guidonia e contro le ordinanze di Gualtieri, commissario di governo per il Giubileo. E insomma, anche questa vicenda ne abbiamo parlato e continueremo a seguirla dai microfoni di questa radio. Vi ricordiamo inoltre che è in corso da ieri e anche da oggi e domani lo sciopero di tutto il personale dell'attività ferroviaria, convocato da USB per salari, sicurezza e tutela e democrazia nelle ferrovie. Oh my God. E quindi, quando sono le 11:02, io chiuderei la rassegna stampa di oggi. Auguro a tutte le persone una buona giornata di lotta e di corteo in solidarietà alla popolazione palestinese. Manderò ancora un po' di musica e poi proveremo appunto a stabilire un collegamento per invece parlarvi brevemente di una presentazione di un libro che invece ci sarà domani.